Fratelli e sorelle, vogliamo aprire la parola del Signore nella Epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 6, leggeremo questa mattina ancora una volta dal versetto 10 al versetto 20. Efesini capitolo 6, versetto 10. Del resto, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza e pregate per tutti i santi, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Quanti hanno seguito le precedenti predicazioni di questa serie dovrebbero essere convinti ormai, ne ho parlato almeno un paio di volte, che la spada dello Spirito che l'Apostolo Paolo ci raccomanda di prendere è la parola di Dio così come è contenuta nella Scrittura, cioè la spada dello Spirito è la rivelazione speciale di Dio, la Bibbia. E che qui viene menzionata, in questo passo in particolar modo, come un'arma offensiva da usare, come abbiamo visto la volta scorsa, primariamente contro noi stessi, da rivolgere contro di noi allo scopo di mortificare il peccato. La parola di Dio, il suo primo scopo è quello di santificarci, oltre che istruirci, darci la luce, la guida che, per sapere dove dobbiamo andare, ma la parola di Dio deve essere usata per combattere il peccato residuo che rimane, che è dentro di noi. E poi, come abbiamo visto anche la volta scorsa, come la usò il Signore Gesù Cristo per respingere gli attacchi del maligno e le sue tentazioni. Quindi, prima di tutto abbiamo visto che la Scrittura è paragonata a una spada perché è un'arma che deve procurare delle offese, deve procurare delle perdite, deve distruggere, deve uccidere, e deve uccidere il peccato che è in noi e deve essere in grado di uccidere o distruggere le tentazioni che il maligno ci rivolge. Rimane una domanda alla quale bisogna dare una risposta. La domanda è questa: noi dovremmo usare la Scrittura anche contro altre persone? Abbiamo detto che dobbiamo usare la Scrittura contro di noi, dobbiamo usarla contro il diavolo, ma dobbiamo usare la Scrittura anche contro altre persone, ovvero è giusto usare le Scritture in modo offensivo per colpire altri esseri umani? Questa è la domanda alla quale cercherò di rispondere, cercando di chiarire anche i termini. Noi non possiamo dare una risposta secca, sì o no, a questa domanda. E quello che voglio fare questa mattina è proprio mostrare quali sono gli esiti della scrittura o quali sono i testi della scrittura che ci indicano in modo particolare come dobbiamo utilizzare la scrittura a questo scopo, come dobbiamo utilizzare la verità della parola di Dio a questo scopo. E prego il Signore che riesca a farlo questa mattina in modo che sia anche istruttivo e convincente per incoraggiarvi ad usare più efficacemente la parola di Dio. Vi ricordate quando Neemia tornò a Gerusalemme per ricostruire le mura della città? Presto, quando misero mano a questa grande opera, si cominciarono a manifestare dei nemici, si cominciarono a presentare delle difficoltà e non solo Neemia stesso, ma tutto il popolo era minacciato che in un momento di tranquillità, di rilassamento, di abbassamento della guardia, dei nemici potevano assaltarli, assalirli e quindi interrompere la grande opera della ricostruzione. Al capitolo 4 del libro di Neemia, ai versetti che vanno dal 17 al 18, Neemia racconta quali misure prese per poter contrastare l'azione dei nemici. Ve lo leggo. Dice così: quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. Se da una parte in una mano avevano la cazzuola, la pala o qualunque altro strumento di lavoro, nell'altra mano avevano la spada. Infatti questo è diventato un simbolo per tanti, anche successivamente famosa è la rivista fondata da Spurgeon nel 1800, che aveva proprio come titolo la spada e la cazzuola. Cioè il credente, non solo il ministro del Vangelo, ma i cristiani devono da una parte costruire, dall'altra parte difendersi e anche attaccare. Perché? Perché noi viviamo in un mondo che è pieno di falsità. Nel Salmo 1 è scritto che è beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Gli empi non solo non si accontentano di essere empi per conto proprio, ma sono in grado di elaborare un sistema di filosofie, di ragionamenti, hanno i loro consigli, cioè gli empi non soltanto distruggono la loro anima, ma desiderano influenzare con i loro ragionamenti, con le loro visioni del mondo, con i loro modi di fare anche altre persone. Nel mondo esistono i consigli degli empi e nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10, leggiamo qualcosa di simile, in cui l'apostolo Paolo parla ovviamente, difende la sua autorità apostolica, parla del fatto che sebbene noi viviamo nella carne, leggo dal versetto 3, noi non combattiamo secondo la carne, quindi sta parlando dell'argomento è pertinente, è il combattimento spirituale. Non combattiamo secondo la carne. Versetto 4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a ridurlo all'ubbidienza di Cristo, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Quindi se ci sono queste questi consigli degli empi, se ci sono questi sistemi di pensiero che sfidano e attaccano tutto ciò che è santo, che è vero, che è onesto. Qui Paolo parla di pensieri, di ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Se nel nostro mondo ci sono questi ragionamenti che si stratificano, si consolidano nelle nostre città, nella nostra cultura, nelle nazioni pagane, diventano fortezze, vedete, Paolo parla proprio di questo, noi abbattiamo, noi distruggiamo queste fortezze. Allora è necessario che noi siamo armati. Tutto questo noi lo vediamo intorno a noi, lo vediamo nel nostro mondo. Che cosa vediamo nel modo di vivere della gente che ci circonda? Disonestà, vediamo omertà, vediamo corruzione, vediamo furto, vediamo menzogna. L'Apostolo Paolo, quando scrisse a Tito, che si trovava a Creta, disse: fai attenzione perché un profeta o un poeta cretese ha detto una cosa che è vera, i cretesi sono sempre bugiardi, sono male bestie, sono ventri pigri, sono gente che non ama lavorare, sono persone che sono menzogniere. E che cosa significa questo? Significa che quando una cultura è corrotta, quando la condizione prevalente è quella della menzogna, è quella della pigrizia, è quella dell'amore per il piacere, è quella della sessualità sfrenata e illegittima, ovviamente tutto questo si ripercuote o influenzerà o avrà un effetto anche sulla Chiesa. E Paolo è agli occhi aperti in tutto questo, dice: stai attento, l'ambiente in cui tu vivi, caro Tito, lì a Creta, è questo, e fai attenzione perché questo clima culturale, questa corruzione, questi peccati territoriali si insinuano nelle menti e possono diventare parte anche della vita della Chiesa. Noi dobbiamo essere sensibili all'ambiente culturale nel quale noi viviamo, e proprio per questa ragione questo il mondo in cui noi viviamo, il contesto nel quale ci troviamo, è guidato da religioni che sono idolatriche, da filosofie che sono anticristiane, e Paolo dice, e qui lo ribadisce in Efesini, che dobbiamo usare la nostra spada affinché tutto ciò sia distrutto. È un messaggio che è assolutamente violento, questo termine, distruggere, è un linguaggio violento, però ricordiamoci che Paolo parla delle armi che non sono quelle carnali della sapienza umana, ma le armi spirituali di cui stiamo parlando. Quindi c'è una guerra in corso e noi ci troviamo in questa guerra. Possiamo anche far finta di estraniarci, possiamo anche pensare, sì, però noi siamo un'isola felice, noi siamo un popolo che vive secondo altre leggi, noi non siamo toccati da tutto ciò. Fratelli, non è così, noi siamo toccati da tutto ciò, noi rischiamo di essere sopraffatti, i nostri giovani rischiano di essere sopraffatti dalla cultura che dominante in questo mondo, e c'è una guerra di ragionamenti, c'è una guerra di parole, c'è una guerra che dobbiamo combattere affinché i consigli degli empi non prevalgano, e possiamo essere anche noi gli uomini beati che non camminano secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Chi ha il dovere di combattere questa battaglia? Qualcuno dice: sì, ma io non sono capace di fare questa guerra di parole. Deve farla il pastore, che è bravo a parlare. Però io vi voglio dimostrare che la Scrittura ci ordina che ciascuno di noi è coinvolto in questa guerra di parole e che ciascuno di noi deve fare la sua parte. Forse non ci sentiamo noi dei controversisti, cioè persone capaci di prendere i ragionamenti di questi filosofi e distruggerli, però Vi ricordo che Efesini 6, da 10 a 20, è rivolta ad ogni cristiano. Ciascuno di noi deve prendere il proprio elmo, ciascuno di noi deve avere la propria corazza, ciascuno di noi deve avere il proprio scudo, ciascuno di noi deve avere la propria cintura, i propri calzari, ciascuno di noi deve avere la propria spada per combattere questo combattimento. Ma ci sono poi altri testi che dimostrano che in questa guerra siamo tutti quanti coinvolti, ciascuno di noi ha una parte. Per esempio, il testo famoso di Prima Pietro, capitolo 3, al versetto 15, che dice che ciascuno di noi deve essere pronto a dare, a rendere conto della speranza che è in noi, a tutti quelli che ci chiedono spiegazioni. Glorificate Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. C'è un altro testo interessante, sempre scritto dall'Apostolo Paolo, questo si trova in Filippesi, al capitolo 1, ve lo leggo io, basta che mi seguiate. Dice così, versetto 6, ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, voi tutti filippesi, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Qui dice Paolo che questi credenti, questi filippesi, sebbene a livelli diversi, erano insieme a lui, partecipi nella difesa del Vangelo, nella conferma del Vangelo. E Pietro dice che ciascuno di noi deve essere pronto, vale a dire deve essere preparato, deve essere capace, deve essere in grado di dare delle risposte a chi ci pone delle domande. Quindi comprendete che è qualcosa che, se c'è qualcuno tra voi che dice ma io non credo che sia questo il mio compito, partecipare alla difesa del Vangelo, essere capace di usare la spada in modo offensivo per mostrare l'errore di chi mi sta davanti, sta sbagliando a livelli diversi, ma ciascuno di noi ha il dovere di essere una persona che usa la spada dello Spirito, una persona che infligge delle perdite al nemico, una persona che partecipa alla difesa del Vangelo. Nessuno si può esimere, perché quando la verità è calpestata e quando l'onore di Dio è compromesso, non possiamo tacere. Che cosa ne pensereste voi se un giorno veniste a sapere di una cosa che è accaduta in vostra assenza? Non c'eravate in un certo luogo, ma in questo luogo c'erano persone che vi conoscono molto bene. E tra queste persone c'era il vostro amico, o se preferite la vostra amica più cara, l'amico del cuore, la persona con cui avete maggiore confidenza. E venite a sapere che in quel luogo, in quella riunione, a un certo punto si è cominciato a parlare di voi e se ne è parlato in modo oltraggioso, in modo denigratorio, in modo da essere, siete stati calunniati, c'è stato qualcuno che ha cominciato a dire, ha preso delle piccole cose che magari erano vere e ci ha costruito sopra e ha fatto dei castelli, ha costruito un castello di menzogne, in altri termini vi ha parlato alle spalle, vi ha denigrato, ha cercato di infangare la vostra reputazione. Eppure era lì presente il vostro migliore amico o la vostra migliore amica, e però sapete che non ha detto una sola parola in vostra difesa. Ha ascoltato tutte quelle menzogne, ha ascoltato tutte quelle cose, però non si è permesso di alzare la mano o di intervenire nella discussione e dire no, le cose non stanno così. Io penso che se succede una cosa del genere, o se è accaduto qualche volta a qualcuno di voi una cosa del genere, quella persona non è stata più il vostro migliore o la vostra migliore amica. Perché? Perché ha mostrato di non avere veramente a cuore la vostra reputazione e ha permesso che qualcuno mentisse scuperatamente alle vostre spalle senza dare la possibilità di difendervi, anzi lei o lui che avrebbe potuto difendervi perché conosceva la verità se n'è stata in silenzio. Non si può fare orecchio da mercante quando una persona che ci è cara viene offesa, non si può voltare le spalle, non ci si può indignare in silenzio dicendo ma guarda che persona, che razza di pettegolo o di pettegola, però senza dire una sola parola. No, ed è la stessa cosa quando questo accade, quando qualcuno parla in modo oltraggioso, in modo menzognero di Dio e del suo Vangelo. Quando noi sentiamo qualcuno che disonora il nome di Dio, e non sto parlando semplicemente della gente maleducata che bestemmia, sto parlando di persone anche che non bestemmiano, ma che hanno o che sono molto più pulite esteriormente, ma che diffondono delle idee e dei pensieri che sono assolutamente contrari al modo di vivere cristiano, alla visione del mondo cristiano, al modo in cui i cristiani spiegano il mondo. Noi non possiamo tacere, perché tacere significherebbe tradire, tacere significherebbe non amare veramente il nostro Dio. Quando il peccato di Pietro non fu soltanto il fatto di rinnegare il Signore Gesù, ma non essere stato in grado, non aver avuto il coraggio di prendere le sue difese. C'è una promessa che non è un incoraggiamento all'improvvisazione, ma è piuttosto un sostegno contro ogni ansietà e senso di inadeguatezza. Il Signore Gesù ci dice nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, al versetto 19, dice: quando vi metteranno nelle loro mani non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Qualcuno dice, no, ma io non sono capace di parlare, non sono bravo a difendere la causa di Dio. Non avere paura, il Signore ti fa questa promessa, apri la tua bocca e con uno spirito di fede, apri la tua bocca in favore di Dio e della verità e il Signore ti sosterrà. Questo non è un incoraggiamento a non prepararsi, no? Dici tanto il Signore poi mi mette le parole in bocca, no, ma è un incoraggiamento a non avere paura, a non essere intimorito, anche quando ci troviamo a persone che potrebbero sembrare molto più in gamba di noi, molto più istruite di noi, che potrebbero sembrare che la sanno più lunga di noi. Quindi la Scrittura ci ordina a ciascuno di noi di parlare in favore della verità. Ma c'è un'altra cosa importante che dobbiamo dire, che la Scrittura ci insegna anche come la dobbiamo fare, perché la spada dello Spirito si può utilizzare e deve essere utilizzata per offendere, cioè per tagliare le radici della menzogna, però non deve essere utilizzata con l'intenzione di fare del male, deve essere utilizzata proprio come ci dice Pietro nella sua lettera, quel passo che vi ho appena letto, prima Pietro capitolo 15 e 3, versetti 15 e 16, dopo aver detto che è nostro dovere rendere conto, essere pronti a rendere conto della speranza, dice, continua, fatelo però con mansuetudine e rispetto, avendo una buona coscienza affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Che cosa significa? Qui ci dice l'Apostolo Pietro come dobbiamo utilizzare la Scrittura, come una spada. La dobbiamo fare, prima di tutto, essendo pronti, essendo preparati, essendo forniti, non solo nei confronti di alcuni, ma nei confronti di tutti. Siate pronti a rispondere a tutti quelli che vi fanno delle domande. Quindi noi a volte possiamo pensare, sì vabbè, se io trovo una persona che è del mio stesso livello, magari di conoscenza della Scrittura, stesso livello sociale, stesso livello culturale, gli rispondo. Ma se c'è qualcuno che è più in basso o qualcuno che è più in alto, non lo faccio più in alto perché non sono, magari ho paura di perdere la competizione, più in basso perché magari ci penserà qualcun altro. No, noi dobbiamo essere pronti e disposti a rispondere a tutti quanti. Se c'è una persona, a volte ci sono delle persone semplicissime che hanno turato la bocca a uomini di grande cultura, perché dovete sapere che anche le persone di grande cultura non è che abbiano argomenti migliori contro Dio di quelli che ne hanno poca, sono gli stessi argomenti, è la ribellione del cuore, è lo stolto che ha detto nel cuore suo che Dio non c'è, è la ribellione dell'anima che si rivolge, che si rivolta contro Dio, e invece con un carattere umile, con un modo semplice, ripetendo la parola del Signore in uno spirito di dipendenza a Dio, noi possiamo essere in grado di rispondere a chiunque. La parola, il termine che viene utilizzato normalmente per la difesa del Vangelo è apologia o apologetica. L'apologetica è quella parte della teologia cristiana che si occupa appunto di difendere la verità del Vangelo. Ora, però quando l'Apostolo Paolo parlava in sua difesa, vi ricordate quando più volte si trovò a dover dare a parlare in sua difesa davanti alle accuse, che cosa faceva Paolo? Paolo non faceva dei ragionamenti filosofici altissimi. Paolo raccontava quello che Dio aveva fatto per lui. Raccontava dell'incontro che aveva avuto con Cristo, raccontava della sua vita che era stata trasformata, raccontava di come le cose erano cambiate in virtù della fede che aveva avuto in Cristo. Quando Paolo si trova davanti ai filosofi e ai ateniesi, non ha paura di dire che si trovavano nell'ignoranza e che Dio aveva adesso li aveva visitati mandando il suo figlio Gesù Cristo, per loro, che lo aveva risuscitato dai morti. E vedete, noi c'è solo un modo in cui noi possiamo essere in grado di rispondere a chiunque, se abbiamo la parola di Dio presente nella nostra mente e sulle nostre labbra. Credo che sia stato, che sia un detto di Tommaso d'Aquino, che ho sentito ripetere più volte da tanti evangelici, guardati dall'uomo, dall'unico libro, cave homo unius libri, cioè stai attento dalla persona che ha una grande dimestichezza nell'unico libro, nella Scrittura. Non so se originariamente lui l'abbia affermato in questo senso, ma c'è un senso in cui veramente, se siamo uomini e donne del libro, se leggiamo la Scrittura, se conosciamo la parola di Dio, se memorizziamo la parola di Dio, se abbiamo la parola di Dio pronta sulle nostre labbra, quando qualcosa di strano arriva alle nostre orecchie, noi davvero diventiamo imbattibili. Gesù ha detto che lo Spirito Santo ci avrebbe ricordato le cose dette da lui. E se il Signore Gesù, nel difendersi dagli attacchi del diavolo, usò la parola di Dio, quanto più noi dobbiamo farla. Non abbiate paura di citare le Scritture, citatele appropriatamente, citatele accuratamente, citatele dopo averle studiate con attenzione, ma usate la parola di Dio rispondendo a tutti. Certo, è necessaria onestà e sobrietà nell'approccio, non possiamo diventare corriamo il rischio di essere dei presuntuosi. Vi ricordate che cosa è accaduto ad Efeso, no? Quando quei figli di Sceva, quegli esorcisti giudei, menzionarono il nome di Cristo cercando di cacciare un demonio, ed ebbero la peggio, perché il demonio gli disse: io so chi è Paolo, io so chi è Cristo, ma voi non so chi siete, e li sopraffece, certamente. Ora, quello che voglio dire è che non dobbiamo essere presuntuosi, pensando che per il fatto che conosciamo qualche versetto della Scrittura o abbiamo una qualche infarinatura di teologia, possiamo tenere testa a tutti quanti. Questa è una cosa importante. Infatti la Scrittura, l'Apostolo Pietro continua a dirci come dobbiamo comportarci nel rispondere. Dobbiamo farlo con rispetto, dobbiamo farlo con quel senso di umiltà, fatelo con mansuetudine e con rispetto e avendo una buona coscienza. Bisogna farlo mostrando un carattere confacente a quello di Dio, la mansuetudine e il rispetto nelle relazioni umane, prima di tutto. Noi certamente crediamo di possedere la verità, perché la verità ci è stata rivelata, non perché siamo più intelligenti degli altri. Però in questo non dobbiamo mai apparire arroganti, come se ci sentissimo, fossimo nel diritto di disprezzare le opinioni altrui. La nostra opinione, che crediamo, siamo convinti e persuasi che è la verità, deve essere affermata con forza, deve essere affermata con convinzione, ma dobbiamo ricordarci che non saremo noi le persone capaci di convincere alcuno. E dobbiamo essere comprensivi nei confronti di altri che la pensano in modo diverso da noi, perché la parola di Dio dice che non siamo noi coloro che possono persuadere e convincere gli uomini, ma che è soltanto Dio in grado di far cambiare idea a chi è traviato. Questo è il carattere cristiano nel dare la nostra testimonianza. In altri termini, quando noi usiamo la spada dello Spirito per distruggere i ragionamenti degli empi, i pensieri degli empi, questi edifici di menzogna, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo attaccare non le persone, ma proprio quei ragionamenti. Infatti dice che dobbiamo avere questa caratteristica della mansuetudine e perfino del rispetto. Ma come si può avere rispetto nei confronti di qualcuno che dice delle menzogne? Credo che si possa avere rispetto nei confronti di chi dice delle menzogne. Dobbiamo distinguere le persone dalle idee. E dobbiamo ricordarci che se una persona è convinta ed è sinceramente convinta di quello che sta dicendo, non sarà la nostra arroganza, non sarà la nostra presunzione mostrata a convincerlo. Dobbiamo piuttosto affermare con forza la verità e lasciare che sia Dio a fare la sua opera. E soprattutto, questa è una cosa molto importante, dice Pietro, che noi dobbiamo farlo con mansuetudine e con rispetto, e poi dice che lo dobbiamo fare anche avendo una buona coscienza. Significa che la nostra reputazione e la nostra condotta devono essere inattaccabili, perché non possiamo pretendere di insegnare delle cose agli altri se poi noi stessi siamo attaccabili e colpevoli e siamo costretti a tacere. Quindi non è facile, ci sono molte ragioni che si potrebbero presentare alla nostra mente per portarci a tacere, Ma annunciare la verità e negare la menzogna, per quanto possa essere difficile, doloroso, costoso e rischioso, mostra da quale parte siamo. E chi prende le parti di Dio in questo mondo ha una gloriosa promessa. Gesù dice così: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò. Noi dobbiamo riconoscere Cristo e la sua verità davanti agli uomini, ma soprattutto, e questa è l'ultima cosa che dirò, nel difendere la verità, nell'usare la spada dello Spirito, noi non dobbiamo pensare a uccidere gli uomini, ma dobbiamo pensare a dar loro la vita. Questa è una spada speciale. È una spada che, se lo Spirito Santo ci aiuterà a maneggiare bene, non porterà la morte, ucciderà e distruggerà la menzogna, ma darà la vita alle persone. Nella prima lettera di Paolo a Timoteo, l'Apostolo raccomanda a Timoteo come si deve comportare con coloro che contraddicono. In prima Timoteo 2, in secondo Timoteo 2, diciamo bene, dal versetto 24 al 26, dice così: il servo del Signore non deve litigare. Quindi nell'uso della spada, nell'uso della verità, nel proclamare ciò che è vero, dobbiamo essere capaci di farlo senza litigare. Non so se vi è capitato di iniziare una discussione con qualcuno sotto i migliori auspici, avete il desiderio di portarli alla verità, alla ragione, eccetera, e poi a un certo punto siete provocati da questa persona, una parola dire un'altra, e quella testimonianza diventa un litigio. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere, ancora una volta, mite con tutti, la mansuetudine di cui parlava Pietro. Deve essere capace di insegnare e deve essere paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ecco, gli eretici, coloro che abbracciano l'errore teologico, che scelgono una via errata, che decidono di legarsi a una parte che sia allontanata dalla verità, devono essere amati. E soltanto se noi, con l'amore che viene da Dio, ci avviciniamo a loro, considerando le persone che sono traviate, sono ingannate, sono diventate schiave del diavolo, sono fuori di sé, sono persone delle quali dobbiamo avere compassione, con le quali bisogna avere una grande pazienza, nella consapevolezza che a convertirli non sarà né la nostra abilità né la nostra retorica, ma solo l'azione onnipotente e illuminante dello Spirito Santo. Quante volte troviamo dei testimoni di Geova per strada? Come guardate a loro? Io ho sempre un profondo senso di compassione. Queste persone sono veramente convinte, molti di loro perlomeno lo sono, di essere nella verità, e fanno tutto pensando di essere migliori degli altri. Come dobbiamo comportarci nei loro confronti, e non solo nei loro confronti? Pensiamo a tanti amici che abbiamo, cattolici, persone per bene, persone che per certi aspetti magari sono perfino più devoti di noi, diciamo la verità. L'altra mattina sono stato svegliato, quando mi trovavo a casa dei miei genitori, da mia zia che presto al mattino recitava a voce alta, a bontà sua, il rosario. Mi sono domandato quanta gente, o quanti evangelici, quanti tra di noi smettono da parte magari perfino un'ora al giorno da dedicare alla preghiera e alla meditazione della parola di Dio. Il problema però, vedete, non è, a volte noi pensiamo, no, i musulmani pregano 5 volte al giorno. Non si è salvati a causa della nostra devozione, si è salvati a causa di Cristo, ricordiamocelo. Però dobbiamo anche pensare che proprio queste persone devono essere fatte oggetto del nostro amore, e se ne abbiamo la possibilità, al momento giusto dobbiamo spendere la parola giusta, e Dio ce la darà, la sua parola giusta, per convincere, per persuadere, per portarli alla comprensione che quello che stanno facendo non è secondo la volontà di Dio, che la parola del Signore non insegna quello. Ma dobbiamo avere amore per gli uomini. Usare la spada dello spirito lo si può fare con un senso di superiorità e di arroganza che è odioso, ma lo si può fare invece in modo amorevole, mite, mansueto e rispettoso, che è quello che il Signore ci ordina di fare. Quindi dobbiamo usare la scrittura in modo offensivo, per tornare alla domanda dell'inizio, e ho concluso, il Vangelo procura offesa. La verità offenderà sempre qualcuno. La verità sarà sempre, sicuramente, offensiva. E noi non dobbiamo tacere per paura di attirarci l'odio degli uomini. Certo, a volte l'odio delle persone si esprime in modo più violento, altre volte semplicemente in modi diversi. Ti rispetto, ci dicono, però non voglio avere niente a che fare con te. E a volte questo è l'odio del mondo che noi sperimentiamo, magari le persone si ritirano da noi, le persone ci lasciano, ci tengono a una certa distanza. Sì, una brava persona, però non oltre un certo limite. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare se dobbiamo essere fedeli, però abbiamo il dovere di dire sì a ciò che è sì e no a ciò che è no. Gesù l'ha detto, sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Vuol dire che dobbiamo essere disposti a dare la nostra testimonianza positiva quando dobbiamo dire qualcosa che è sì, dobbiamo dire di sì, con convinzione, ma quando c'è qualcosa che è sbagliato, che non è giusto, che non è vero, non solo dobbiamo dire un no sottovoce, ma dobbiamo dire no, 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 virgola, no, punto esclamativo alla fine. Perché se leggete bene la scrittura comprenderete come la codardia e la timidezza sono peccati. I codardi, coloro che hanno paura, coloro che sono timidi in questo senso di affermare la verità, dice la scrittura che sono tra quelli che andranno all'inferno. E noi dobbiamo domandarci se la ragione per cui evitiamo le controversie. Io credo che nessuno di noi, qua tra noi, è un amante delle controversie. Non lo so, non credo, vi conosco abbastanza bene per sapere che voi non siete persone litigiose. Io non lo sono di certo, non sono una di quelle persone che quando vede un cane per strada lo va a prendere per le orecchie. L'avete mai letto quel proverbio che dice che colui che si infiamma per una causa che non lo concerne è come chi prende un cane per le orecchie? No, a volte anzi ritengo che ci siano persone che sono assolutamente fuori da quella che è la volontà di Dio, che non sopportano nulla e appena e qualunque cosa non si fanno passare una mosca sul naso, come si dice, devono controbattere contro tutto, devono confutare tutti gli errori come se la sorte del Vangelo dipendesse soltanto da loro. Non è così. Però è altrettanto vero che seppure siamo amanti della pace, ci sono situazioni in cui la pace non deve essere il valore assoluto, non può essere il valore assoluto. E quando siamo di fronte alla menzogna dobbiamo reagire, e reagire con decisione. Quando siamo davanti alla malafede dobbiamo reagire, e reagire con decisione. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo usare gli strumenti giusti, dobbiamo usare le armi giuste, dobbiamo avere il carattere giusto, ma non possiamo tacere. Uno dei miei peccati nel passato e che purtroppo mi rendo conto ne sono incline, è quello di evitare le controversie per quello che possono poi produrre. Tuttavia ci sono limiti che non possono essere oltrepassati e in certe situazioni è meglio agitare le acque piuttosto che lasciarle riposare sulla feccia. Perciò non abbiate paura a volte anche di dover mettere in gioco amicizie di lungo tempo o situazioni che possono diventare sgradevoli, però dovete amare la verità, amiamo la verità al di sopra di tutte le altre cose e agiamo per amore del Vangelo. Usiamo la spada dello Spirito, usiamola prima di tutto contro di noi, affinché non si dica che noi vogliamo togliere la pagliuzza nell'occhio del nostro fratello se ancora abbiamo la trave. Togliamo la trave dal nostro occhio, ma dopo averlo fatto andiamo dagli altri e non abbiate paura di dire loro: ti stai sbagliando, le cose non stanno così, Dio dice così. La verità è questa, la scrittura afferma ciò, questo è quello che bisogna fare. Per amore del Vangelo, per amore di Dio, prendiamo la spada dello Spirito e se è necessario facciamo soffrire qualcuno, perché le sofferenze fedeli, dice la scrittura, sono le piaghe di chi ti ama, mentre chi ti odia ti copre di baci. No, se dobbiamo procurare sofferenza a qualcuno mediante la parola di Dio, facciamolo per amore di Dio e per amore del nostro prossimo, ma usiamo la spada dello Spirito. Chiniamo il capo, fratelli, e vogliamo pregare. Signore Padre nostro, è sempre doloroso dovere considerare come in certe situazioni tu ci chiami a agitare le acque e a non tacere anche a costo di sofferenze. Ma la tua parola, o Signore, è davvero una spada affilata, a due tagli. Perciò la nostra preghiera questa mattina è che tu ci riempia un cuore di amore e di compassione nei confronti di coloro che sbagliano, di coloro che seguono i consigli degli empi, di coloro che seguono dottrine di demoni e seguono eresie di perdizione, o semplicemente sono ingannati e sono schiavi del maligno. Con queste persone, Signore, poiché abbiamo a che fare quotidianamente, ti preghiamo, dacci parole di sapienza, dacci parole di verità, dacci coraggio, Signore, affinché con quella mansuetudine e quel rispetto di cui abbiamo letto, possiamo correggerli, riprenderli, esortarli, per guidarli alla verità, sapendo, oh Signore, che solo tu puoi farli rientrare in se stessi e illuminarli per fargli comprendere dove stanno sbagliando. Ma ti preghiamo, aiutaci a non essere codardi, a non essere timidi, a non avere paura, a non essere egoisti, a non cercare e non desiderare a tutti i costi la nostra pace e la nostra tranquillità, ma ad essere capaci, oh Dio, di fare ciò che è bene nel modo che tu lo hai ordinato. Te lo chiediamo per amore di Gesù. Amen.